l'epoca che prendiamo in considerazione oggi ha in origine, appunto, come simbolo della ricostruzione il Settebello, e ha al lato opposto con l'inizio dell'alta velocità, che in quegli anni era oltre, appena oltre i 160 km all'ora, con tanti problemi che oggi per noi ormai sono inimmaginabili, abbiamo agli opposti la tartaruga. E allora, vediamo di trovare, dovrebbe essere questo. Ecco, il periodo della ricostruzione. In effetti è stato un periodo per certi versi mitico, ed è stata una ricostruzione veloce. Si può suddividere sostanzialmente in tre fasi. Una prima fase, cronica carenza di materiali, per cui c'è un ripristino provvisorio delle infrastrutture, anche con materiali di fortuna, quante rotaie, spezzoni recuperati, soldati insieme pur di far viaggiare di nuovi treni, quanti ponti e viadotti sostituiti in molti casi provvisoriamente con terrapieni. Il traffico viaggiatore, abbiamo qui un'immagine famosa, che già durante la guerra, nel periodo degli sfollamenti, era assicurato con i carri arredati con panche, in questo periodo lo è a maggior ragione. Mancano le carrozze, spesso, anche quando vengono impiegate, sono senza vetri, e quindi va benissimo il carro arredato con panche, con i viaggiatori che escono addirittura dal portellone centrale, ma non per prendere aria, ma perché veramente erano sovraffollati. E questo dà l'idea del periodo. C'è poi la seconda fase, 1946-1948, qui c'è già un significativo incremento dei treni chilometri a partire dall'orario che entra in vigore il 9 maggio 1948, che è anche un anno significativo, e siamo solo a 3 anni dalla fine della guerra, perché iniziano le consegne delle carrozze tipo 1946, che anzi sono iniziate già nel 1947, delle Corbellini, dal nome del ministro dei trasporti, e del primo lotto di 772 del dopoguerra, che verranno prodotte fino alla vigilia, fino al 1956, dall'OM, ancora in 168-170 esemplari. E a proposito di questa ricostruzione veloce, basta guardare questo dato. Primo agosto del 1946 ritorna una coppia di rapidi tra Milano e Firenze con gli ETR 200. A Firenze, trasbordo sulla LN40, che proseguivano per Roma. Però già a gennaio del 1947 si riesce a istituire una coppia di elettrotreni tra Milano e Roma, che poi l'anno nell'estate vengono addirittura prolungati fino a Napoli. L'ultima fase, dal 1949, diciamo dall'estate, autunno del 1949, è quella che coincide con il completamento dei grandi ponti sul Po, allora Ponte Lagoscuro, ma anche Piacenza. Piacenza, che era già stato riattivato nel 1946, se non erro, però a semplice binario, in forma appunto molto provvisoria, viene ultimato con le travate di ambedue i binari nel 49. E a quel punto, quello che è significativo, che sulla rete principale è di nuovo possibile scegliere il tipo di treno e l'orario, mentre prima capitava che ci fossero 2, massimo 3 coppie di treni al giorno, e anche la classe. Quindi termina quella che gli storici, i tecnici hanno definito la ricostruzione accelerata, e inizia la fase della sostituzione delle opere provvisorie per ciò che riguarda l'infrastruttura con quelle definitive, e il rinnovo dei rotabili, che peraltro era già iniziato appunto nel 1947. Ma nel 1949 vedremo poi le grosse novità che entrano in campo, soprattutto nei mezzi leggeri, perché poi gli anni 50 sono soprattutto gli anni in cui si sviluppano i mezzi leggeri, è la risposta della ferrovia a quella crisi, è mezzo leggero, un po' per l'orografia difficile dell'Italia, un po' per le sue caratteristiche, che porta la sfida della ferrovia all'automobile e anche all'aereo. La vediamo appunto a livello di infrastruttura, qual è l'evoluzione. La produzione del tipo 49, da 49 kg, che era il GeoK tedesco, che era stato applicato a partire dal 41, finisce già nel 48 con un'estesa tutto sommato minima, 1800 km. Viene abbandonata nel 55, cioè chiedo scusa, viene ripresa nel 48 e abbandonata nel 55, quando inizia ad essere impiegato il tipo 51, che è quello che conosciamo, abbiamo conosciuto, che è uguale al tipo 49, però la suola un po' più larga e di un centimetro, per cui c'è un inserimento ottimale nelle piastre standard FS. Però già nel 52 era iniziata la produzione della rotaia da 60 kg metro, che l'Italia aveva diciamo ricavato seguendo gli sviluppi dell'armamento negli Stati Uniti, dove c'era già questo tipo di rotaia, adattato, e sarà ulteriormente studiato e adattato dall'Unione Internazionale Chemin de Fer e diventa quindi la rotaia standard più pesante che abbiamo ancora oggi in adozione. L'Italia è stata all'avanguardia in questa scelta. La rotaia da 60 kg metro era laminata in spezzoni da 48 metri e quindi inizia ad essere sperimentato negli anni 50 il binario costituito da lunghe campate saldate da stazione a stazione. Seconda metà degli anni 50 diventa poi di adozione normale a partire dall'inizio degli anni 60, appunto l'armamento con le rotaie lunghe barre soldati diventa pratica corrente dai primi anni 60. Nel frattempo però c'è anche da sottolineare, sempre negli anni 50, l'adozione e anche la sperimentazione delle prime traverse in cemento, un po' perché non c'era più tanta legna disponibile come una volta, e anche i costi della traversa in cemento armato diventano concorrenziali rispetto a quella della traversa di legno. C'è una prima sperimentazione con addirittura con traverse in Eternit, ma più che altro con le traverse biblocco, due blocchi di cemento armato con un'anima che collegava i due blocchi di metallo. Io lo ricordo benissimo sulla Novara Alessandria, ancora fino all'inizio, se non a metà degli anni 70, mi ricordo che c'era questo tipo di traversa. All'inizio degli anni 60 comunque comincia ad essere introdotto il tipo standard FS, l'FS35, che era in cemento precompresso. Questa traversa aveva 2,30 m di lunghezza e una massa di circa 215 kg contro i 100 kg al massimo delle traverse in cemento. Quindi era anche una traversa che si abbinava benissimo con il tipo di armamento che prevedeva le lunghe barre soldate, dove c'è tutta una serie di attriti e a seconda delle condizioni di temperatura tra questa rotaia lunghissima e tutta l'infrastruttura che deve concorrere a mantenerla ferma rispetto alla geometria, che sia regolare, altrimenti i treni rischiano di deragliare. Dal punto di vista degli apparati centrali c'è l'introduzione degli apparati centrali elettrici ad itinerari, i famosi ACEI, che hanno tutta una serie di vantaggi. Innanzitutto la manovra di tutti gli enti di un itinerario viene comandata premendo un solo pulsante, c'è poi anche la liberazione elastica dell'itinerario, cioè man mano il treno supera i vari scambi, questi tornano in posizione normale, per cui possono essere reimpostati successivamente, velocemente, per un nuovo itinerario, e poi la possibilità di telecomando da un posto centrale a un posto periferico mediante ovviamente copie telefoniche di collegamento. E questo è quello che avviene nel 57 sulla cintura di Bologna, dove il dirigente centrale, grazie al telecomando degli impianti di segnalamento e sicurezza di alcuni bivi, diventa per la prima volta dirigente centrale operativo. Quindi c'è un'ulteriore evoluzione. Tra l'altro questo 57 ritorna moltissimo, è un anno cruciale nella storia delle ferrovie e avremo modo di vederlo. Adesso il primo aspetto che vediamo è il dirigente centrale operativo di Bologna. Tra l'altro, facendo un pochino di storia, l'ACEI ha un predecessore che è l'ACEDI, l'apparato centrale elettrico a leve di itinerario, che viene adottato appunto, guarda caso, di nuovo a Bologna Centrale, che è sempre più il cuore delle ferrovie italiane, già nel 50 e nel 51, e tra l'altro avrebbe già dovuto essere provato nel 43 in stazione a Ferrara, ma poi la guerra fece sì che non fosse possibile terminare la sperimentazione, però le FS già nel 55 sviluppano il loro impianto ACEI a pulsanti. Perché? Perché è libero da brevetti e viene sperimentato nel 55 nella stazione di Ponte Lago Scuro. Nel 56 viene adottato l'Avino, e quello che può stupire è che già nel 57 nel nuovo impianto di Napoli Centrale, e qui non è più una sperimentazione su stazioni o impianti importanti quanto vogliamo, ma di sviluppo limitato, ma siamo in una grande stazione di test, in una grande stazione centrale. Di nuovo, se vogliamo, torna questo 57. Per ciò che riguarda la gestione del traffico e la sicurezza, abbiamo l'introduzione del blocco automatico a correnti codificate, che viene adottato per la prima volta nel 1950-51 sulla Bologna-Firenze e dentro il 53, perché vabbè, la tratta è anche più lunga, su tutta la Roma-Napoli. L'interesse ovviamente di questo tipo di blocco è che avrebbe consentito la ripetizione dei segnali in macchina, che dopo la sperimentazione iniziata nel 65, se ricordo bene, a bordo di una locomotiva E424, viene poi applicata appunto sulla Roma-Napoli e sulla Milano-Bologna a partire dal 68, che sarà quella che con l'adozione di quattro codici permetterà anche di superare il muro dei 160 km/h, che era il massimo consentito fino a quell'epoca, e con uno spazio di frenatura su tre sezioni di 2700 metri. La famosa alta velocità a quell'epoca era di 180 km all'ora in Italia, in Francia nel 70 diventeranno i 200 km all'ora. Vabbè, nel 64 adesso possiamo perdere il Giappone, l'esperienza giapponese. Rimaniamo in Europa. Nel 64 c'era stata anche la sperimentazione per alcuni mesi in Germania, ma si limita appunto a pochi mesi. Qui invece possiamo cominciare a parlare con le prime due coppie di super rapidi Roma-Napoli, di sfondamento del muro dei 160 km all'ora e i 180 come velocità massima, che oggi può sembrare ridicola, ma 50 anni fa non era così. Nel 70 viene attivata la prima tratta con blocco automatico banalizzato, atto appunto a consentire la circolazione in sicurezza dei treni in ambi i sensi sui binari delle linee a doppio binario. Anche qui siamo sulla Milano-Bologna, che ormai è diventata la linea principe ovviamente della rete italiana. Negli anni 30 c'era la direttissima Roma-Napoli, c'era la direttissima Firenze-Roma, adesso sfruttando anche le caratteristiche plano-altimetriche ottimali della Milano-Bologna, viene potenziata e si sperimentano queste soluzioni che per l'epoca erano avanzate. Già abbiamo nel 1947 da segnalare il nuovo regolamento dei segnali che innova il segnale luminoso di avviso perché vengono adottati segnali luminosi con gruppi ottici sovrapposti che a seconda della disposizione dei colori dall'apparire di luci fisse o lampeggianti permettevano di indicare anche la riduzione di velocità che bisognava rispettare nel superare il successivo segnale di prima categoria. Quindi è un passo avanti rispetto al precedente regolamento dei segnali. E nel 57, quello che avevamo già detto, l'impiego di impianti telecomandabili a Bologna permette, grazie anche all'impiego degli acciai, e anche ovviamente all'impiego del blocco automatico possibile, tutto questo rende possibile la realizzazione del primo telecomando degli impianti di segnalamento e di sicurezza. Nel 57 a Bologna, ovviamente, nel momento in cui abbiamo l'adozione del primo dirigente centrale operativo, arriva anche questo strumento per l'epoca rivoluzionario, il train describer, che presenta la posizione dei treni in tempo reale, un altro tassello ovviamente fondamentale per permettere la dirigenza centrale operativa, perché presenta la posizione dei treni in tempo reale, consentendo la regolazione del traffico senza perdere i tempi dovuti alle comunicazioni telefoniche, cioè il DCO conosce istante per istante la posizione del treno, quindi è in grado di prendere le decisioni per regolare il traffico nei migliori dei modi, in sicurezza e nei tempi più brevi possibili. Dunque, riguardo all'evoluzione del parco, il grosso ovviamente riguarda la trazione elettrica. Gli anni 50 sono anni di grandi elettrificazioni, partiamo da Ancona per arrivare praticamente fino a Bari, mancava tutta questa parte significativa dell'Adriatica. Ancora in precedenza, qui all'epoca della ricostruzione, non bisogna dimenticare comunque che la Genova-Livorno viene rielettrificata direttamente in corrente continua, viene elettrificata anche le due principali, entro il 61, le due principali linee della Sicilia, da Messina a Palermo e da Messina fino a Siracusa. Epoca di grandi elettrificazioni, quindi c'è bisogno di locomotive ovviamente. E le locomotive cosa abbiamo? 158 e 424 da mettere in conto, che non erano locomotive particolarmente prestanti, ma erano preziose all'epoca, lo sono state tutto sommato in effetti fino a pochi anni fa, era una locomotiva dignitosa. Ma ovviamente il grosso del rinnovamento e del potenziamento del parco è incentrato tra il 52 e il 62 in 10 anni sul gruppo 636 che era fermo a 108 esemplari e adesso viene replicato in 361 unità. Ovvio, c'entra l'estrema affidabilità di queste locomotive, ma anche la potenza tutto sommato ridotta che era perfettamente compatibile con la potenza erogata dalle sottostazioni dell'epoca, che tra l'altro erano anche parecchio distanziate tra loro. Il parco che praticamente correva a 105 km all'ora, salvo le 240 unità del gruppo 428, che erano le uniche che potevano spingersi fino a 120 all'ora. 58, grande novità, arrivano i prototipi delle 646 che poi vengono costruite a partire dal 59 nelle unità di serie fino al 67 in 210 unità e 93 unità 645. Vabbè, questa è storia recente che conosciamo ovviamente molto bene. Ed ecco qui che nel 67 poi arriva la tartaruga, che ha un rapporto potenza-massa sconosciuto fino a quell'epoca, carrelli innovativi, senza la trave oscillante, con caratteristiche tali dal punto di vista della potenza e della meccanica della locomotiva, tali da poterle permettere appunto di superare il muro dei 160 km all'ora, di correre a 180 sulle linee tradizionali, a 200 avrebbe dovuto correre, poi in realtà bisognerà attendere il 1985 in direttissima. In quelle 117 unità prodotte vale la pena ovviamente citare la 56 e la 57 Chun Chopper e la 005 del Full Chopper, che è praticamente il prototipo su cui viene provata la regolazione elettronica delle potenze sulle locomotive FS, ed è anche, credo, il primo prototipo con alimentazione a 3000 volt in assoluto nel mondo ad avere la regolazione elettronica. Tutte e tre sono del 75, sia la 56 e la 57, ma anche la 005, che ovviamente avrà una gestazione, una sperimentazione più lunga rispetto alle altre due colleghe tra virgolette sorelle minori, in quanto la parte elettronica era, se vogliamo, in serie all'aerostato, finiva per rendere più regolari gli avviamenti e basta. Ecco il boom dei mezzi leggeri. Allora, Stefano ha parlato degli ETR 300, Settebello, che avrebbe tra l'altro dovuto entrare in servizio in 8 esemplari, almeno così pensavano le FS, entro il 1950, doveva essere il treno anche simbolo della ricostruzione entro quell'anno significativo, l'anno santo. Non sarà così, bisognerà attendere il 1952 per avere i primi due esemplari e il 59 per avere il terzo esemplare, che permetterà tra l'altro di rendere il servizio possibile sulla Milano-Roma per tutto l'anno. Nel 52 invece, anzi inizio, in realtà inizia nel, il servizio inizia nel 53, il servizio era stagionale, da aprile fino ad ottobre. In inverno viaggiavano gli ETR 200. Innovativo, fratello più piccolo, cugino, fratello minore, l'ETR 250 nel 60, ma come le ALE 601 del 1961, presenta delle importanti innovazioni. Pensiamo ai carrelli Z1040, non per niente ho messo una 601 sullo sfondo, che sono i migliori carrelli che vengono costruiti prima dell'introduzione dei calcolatori elettronici nella progettazione dei carrelli, questo fatto che avviene negli anni 60, quindi sono ancora quei carrelli che vengono provati e calibrati in base ai calcoli, all'esperienza e agli esperimenti dell'ingegnere. Un carrello indovinatissimo, tanto che arriverà ad avere a viaggiare fino a 270 km all'ora. Dopo sarà un'altra storia. C'è un diverso approccio, ovviamente, allo studio dei rapporti ruota-rotaia con la dinamica ferroviaria e con l'ausilio dei calcolatori elettronici. L'Arlecchino e le ALE 601 non hanno bisogno di presentazioni, mentre i vecchi ETR 200 si rinnovano. All'inizio degli anni 60 abbiamo l'aggiunta della quarta carrozza, quindi il passaggio alla classificazione come ETR 220, e poi dopo la seconda metà degli anni 60, visto che i turni erano banalizzati con quelli dell'Arlecchino, per rendere i mezzi, diciamo, più equivalenti dal punto di vista delle prestazioni e anche del comfort offerto, abbiamo il potenziamento. Il potenziamento, che sugli ultimi 6 esemplari equivale anche all'adozione di tutti i sistemi di sicurezza, compreso il controllo della velocità, la frenatura elettrica, per poter viaggiare a 180 km orari sugli ultimi 6 esemplari, che sarebbero poi gli ETR 220, non P ma AV. Il boom delle automotrici, gli anni 50 si corre con l'automotrice. Prima è stato un caso, non ci eravamo ovviamente messi d'accordo. L'immagine delle RAN 64, scusate, ho sbagliato, RAN 60, sì, sulla scartamento ridotto in Sicilia. Quelle piccole automotrici sono innovative a livello mondiale, sono le prime automotrici in servizio regolare con il motore orizzontale nel 1949 sullo scartamento ridotto in Sicilia. Nel 50 poi arrivano ovviamente le sorelle maggiori che sono le 880 e le 990. L'Italia è stata la prima ad adottare i motori completamente orizzontali sotto la cassa in quegli anni. Qui abbiamo sulle 880 e 990 la filosofia del grande motore di grande potenza con un solo carrello motore, quindi rodiggio 2', B'. In epoca successiva, tra l'altro, ecco, 880-990, grande capacità, possibilità di trainare un rimorchio, sono quelle che curano la ripresa dei servizi veloci, rapidi dell'epoca, erano fatte con queste automotrici. Le 990 partivano da Bologna, raggiungevano Bari, prima proprio con le elettromotrici fino ad Ancona, poi proseguivano da sole fino a Bari, poi vabbè, quando c'è tutta l'elettrificazione ovviamente ci penso alle elettromotrici, ma da Ancona a Bari sono, tanto per fare un esempio, sono le 990 di Bologna che permettono l'effettuazione di servizi rapidi e si potrebbero fare tanti altri esempi del genere, quanti rapidi erano effettuati con le automotrici. Nel 56-57, ecco qui che torna al 57, si torna invece alle automotrici bimotori con motori di potenza più limitata. Intanto l'automotrice bimotore arriva sempre a casa, anche se c'è un guasto. Però l'automotrice diventa anche meno prestante, in effetti all'automotrice non è più richiesto l'effettuazione di servizi rapidi, se vogliamo anche a lunga percorrenza, salvo vabbè, le TE della Breda. Diventa un mezzo con le 773 che cura i servizi che oggi potremmo definire un po' di tipo interregionale, quindi anche la velocità diminuisce, il rimorchio diventa di dimensioni più ridotte. Ormai a curare i servizi rapidi a lunga percorrenza in generale sono le elettromotrici. A partire dal 57, non per niente nel 57 arrivano le ALE 540, prima avevamo le 660, poi nel 56 quando si introduce cioè si toglie la terza classe, le elettromotrici si adeguano, le ALE 660 diventano 540 perché prevedono sull'elettromotrice che deve correre con i treni rapidi solo la prima classe, ma adesso sto un po' passando di palo in frasca, rimaniamo sulle automotrici. Nel 57 iniziano i servizi TE, escono le prime automotrici Breda, le LN 442-448, e anche l'anno in cui vengono introdotte, vabbè, il primo esemplare è come quello delle 773 di dicembre del 56, ma entrato in servizio effettivo nel 57, ecco qui l'altro anno significativo. Sì, le 773 che poi vengono replicate nel 63 con la versione potenziata che sono le 873, ma arrivano anche le 668. 668 che cominciano a sostituire le automotrici più antiquate sulle linee di interesse locale. E lì nasce la grande fortuna di queste automotrici apparentemente insignificanti, anzi insignificanti, però ritorna quella grande soluzione indovinata dalle littorine del periodo prebellico, motore e cambio di tipo automobilistico. Qui ritorna la Fiat, anche l'aveva messo nel 57 gli italiani sulle automobili con la Fiat 600 e guarda caso, boh, è anche l'anno in cui mette sui binari la 668, che è l'utilitaria, che sarà prodotta anche in 500 esemplari per le ferrovie estere. Fino al 1970, che è l'anno in cui noi ci fermiamo, abbiamo la produzione della serie 1400, 1500 e 1600, 188 unità, a parte la piccola serie della Breda, la serie 2400 con 40 unità. Nelle elettromotrici, 1949, di nuovo, subito appena finita la ricostruzione, la fase accelerata, entrano in servizio i nuovi mezzi, abbiamo le ALE 840, che poi forniranno con le loro rimorchiate bicorrenti anche un miglioramento sulla rete trifase prima della trasformazione del 61 del nodo di Torino. I servizi rapidi iniziano nel 57, andavano anche da Torino a Roma le 840 con i loro rimorchi. Nel 55 inizia la produzione delle ALE 660, poi nel 57 abbiamo la serie delle ALE 540, che vengono prodotte in tre serie, di cui l'ultima del 60 con testata semiaerodinamica, che già prelude alle ALE 601. Nel 61, ecco, piccola attenzione per i pendolari, le elettromotrici ALE 803, che praticamente era la versione pendolare, perché erano unificate come motori, carrelli, parte meccanica e la struttura generale della cassa, le ALE 803, che prendono servizio a Roma, a Genova e gli ultimi 15 complessi a Napoli nella metropolitana. Una piccola attenzione appunto per i pendolari. Mancano, perché non sono riuscito a prepararle, due diapositive che riguardano, allora, la trazione a vapore da un lato e la trazione trifase, che ormai sono nella fase di decadenza. Trazione a vapore dopo la guerra, praticamente dal 51 al 60 abbiamo le trasformazioni Franco Crosti delle 740 e delle 625, sia nella versione con due preriscaldatori, 743 e vabbè, le 623, e con un preriscaldatore solo, le 81, 7 e 41, nel tentativo di migliorare ovviamente le prestazioni, ma non possono nemmeno essere sfruttate a pieno queste innovazioni, perché c'è comunque il boom delle elettrificazioni. E poi nel 57, di nuovo, ecco qui l'anno significativo, l'introduzione, la sperimentazione della trazione diesel, che poi nel 61 arriverà la produzione di serie delle prime locomotive del gruppo di 341 diesel elettriche. E anche l'epoca della... rimanendo sulla trazione a vapore, c'è comunque ancora forse da segnalare due aspetti che hanno un certo significato nel periodo dopoguerra. La sperimentazione su un centinaio di unità dell'alimentazione a nafta, che però non ha fortuna in Italia, dal 47 ottobre del 56. Il massimo delle unità sono 109 nel 48 con l'alimentazione mista del forno a nafta e a carbone, probabilmente prendendo spunto dalle locomotive che erano giunte con gli eserciti alleati. Anche questo è l'altro aspetto significativo che va un po' sottolineato. Pensiamo alle 736 che hanno girato un po' tutta l'Italia, 248 locomotive, e le 4831 da manovra, più 51 locomotive inglesi che erano incentrate soprattutto sulle locomotive rodigio 1 primo dei gruppi 737 e 747, ma sicuramente le più famose sono le 736 americane, che tra l'altro in quegli anni siamo negli anni appunto della ricostruzione, sono la manna piovuta dal cielo, vista le necessità che avevamo. Tra l'altro fino al 1948 la maggior parte dei treni chilometri effettuati erano ancora in trazione a vapore, perché la ricostruzione degli impianti elettrici procedeva a rilento. La trifase entro il 1953 vede la trasformazione in corrente continua della Pontremolese e anche della Trento Bolzano e della Bolzano Merano, per cui è decisamente sta retrocedendo. 1961-1963 la trasformazione delle linee piemontesi, poi nel 67 della Savona Ventimiglia, nel 64 se ben ricordo della Genova Ventimiglia, insomma arriviamo al 1970 in cui rimangono in servizio praticamente solo la Carmagnola Savona e le linee Alessandria San Giuseppe, Alessandria Ovada, Asti Acqui Ovada, che saranno poi trasformate tra il 73 e il 76, le ultime sono del 76, 73 da Carmagnola a Savona e l'ultimo, le ultime linee appunto nel 77. Si prevedeva nei piani delle ferrovie la scomparsa della trazione a vapore del trifase sarebbe dovuta avvenire entro il 72, quindi entro la fine del piano decennale. Poi problemi vari, tra cui la mancanza anche di finanziamenti che si sperava fossero più consistenti negli anni del boom della motorizzazione, hanno fatto sì che queste innovazioni avvenissero un po' con un po' di ritardo rispetto ai programmi iniziali. Nel 57 viene sperimentata la trazione diesel, abbiamo i prototipi sia diesel idraulici o meglio idromeccanici dell'Ansaldo, motore diesel, poi un cambio idraulico e un variatore di rapporti meccanico, era il sistema Mechidro di cui l'Ansaldo era l'importatrice in Italia, le diesel elettriche soprattutto della Fiat, poi vabbè abbiamo le diesel idrauliche pure, i due prototipi dell'OM con il cambio a doppia rotazione della SRM di cui l'OM era appunto licenziataria in Italia. Già nel 1960 vengono ordinate le D341, se vogliamo per tutta una serie di motivi alla meglio la trazione diesel elettrica. Poi a metà degli anni 60 abbiamo le ordinazioni delle locomotive unificate D343 e D345 da 990 kW l'uno e da 1400 l'altra, ovviamente le 443 da 1400 kW più potenti, più prestanti, non finiscono tanto sulla rete secondaria di carattere locale del centro-nord dove vengono impiegate soprattutto nord le 443, ma le 443 vengono impiegate su quella che può ancora essere considerata una rete complementare con traffici di tutto rispetto, che sono appunto le linee della Sardegna e della Sicilia e la Ionica. Detto questo, siamo appunto agli anni 70 con le 343, le 443 in produzione. Vediamo ancora un attimo qual è stata l'evoluzione del parco carrozza. Ecco qui le Corbellini e le ricostruzioni. Allora, le Corbellini a due assi, che se vogliamo sono le Corbellini vere, originarie, però abbiamo poi la ricostruzione su telai del 1908 e del 1910 di carrozze che si ispirano alle Corbellini, però queste sono a carrelli, e abbiamo ancora anche 390 carrozze a porte laterali multiple, ancora la costruzione di 390 carrozze del tipo 100 porte. Questo fino a che croce intorno di nuovo al 1956. La dice lunga anche su un'Italia in ricostruzione, sulle ferrovie che devono rimpolpare il parco carrozze, e lo fanno con tante unità ricostruite o comunque con carrozze leggere, però non dimentichiamo dal tipo 1946, che si ispira ai 10 prototipi di terza classe realizzati nel 1940 con i carrelli 28, che per l'epoca era innovativo perché aveva le boccole a rulli e le molle elicoidali. Subito dopo la guerra, in più di 1000 esemplari, viene costruito il tipo 1946 con i carrelli di tipo 27, che sono un piccolo adattamento, un'evoluzione del tipo appunto 28 sperimentato nel 1940. Sono le migliori carrozze dell'epoca, quelle che in linea di massima si vedono in testa ai treni rapidi, ai treni migliori, più di 1000 carrozze. Nel 55 abbiamo l'ultima evoluzione del tipo 1946, non per niente su due prototipi vengono sperimentate la disposizione degli scompartimenti a cuccette, ma sarà il tipo 1959 che porterà una grande innovazione, tra cui appunto le carrozze cuccette miste di prima e seconda classe o di sola seconda classe, con un'ulteriore innovazione che è il carrello di tipo 24, che sui bagagliai, se ben ricordo, viene autorizzato, i primi bagagliai autorizzati a 180 km all'ora sulla Roma-Napoli erano dei bagagliai di questa serie con i carrelli di tipo 24, ma torniamo alle carrozze. Allora, carrelli 24 con molle elicoidali nei due stadi di sospensione e i finestrini Klein che avevano parecchi vantaggi: semiapribili, minori infiltrazioni anche d'acqua, quindi nella cassa. Vengono anch'esse costruite in centinaia di esemplari, ma la vera carrozza innovativa di quest'epoca, e poi ovviamente sono le Wick Y, che vengono costruite in pochi esemplari, 24 esemplari si ispirano al tipo francese da 24 metri, ma poi la X che nei successivi 21 anni viene replicata in più di 4.000 esemplari. Con i carrelli Mindendorf è un altro viaggiare. Soprattutto quando nel 1970 vengono sperimentati anche i carrelli con i freni a disco e non si sentiva nemmeno più la frenatura, il rumore dei cerchi sulla ruota. Sembrava veramente di viaggiare su qualcosa di fantascientifico. Nel frattempo entrano in servizio anche le carrozze a piano ribassato, 196 esemplari, di cui 20 semipilota. All'inizio solo nel compartimento di Milano e in area lombarda, dove era più sentito la necessità dell'impiego di queste carrozze, che erano caratterizzate dal piano di calpestio a soli 35 cm dal marciapiede e che erano veramente qualcosa anche qui di innovativo, e una prima forma di nuovo di attenzione verso il trasporto dei pendolari, che all'epoca era effettuato fino agli anni 70, quando entrerà poi in servizio la seconda serie, ma siamo mai verso la fine degli anni 70, era effettuato appunto con Corbellini, 1000 porte, in convogli eterogenei, dove capitava magari anche la X che era scaduta di revisione e che la cui percorrenza veniva prorogata di un 10, poi magari anche di un 20%, ma con velocità limitata, per cui si trovava la X in composizione al treno locale. Poi viceversa, nel casino di quell'epoca, si trovava magari invece poi la 100 porte da 120 km all'ora su un direttissimo Milano-Bari, tartaruga in testa, tutto il resto del treno con carrozze tipo X e 1959, la propria impiantata limitazione a 120 km all'ora, quindi possibilità anche di recupero dei ritardi, praticamente nulla. Beh, fa parte di quelle contraddizioni dell'epoca. Prima nel 59 Stefano citava 38 miliardi di spese per le ferrovie, conto che è una cifra ridicola. In quell'anno, in quella cifra, bisogna contare che mentre per la strada vengono investiti solo per l'infrastruttura, quelle cifre che citava Stefano prima in ferrovia vanno suddivise tra infrastruttura e materiale rotabile, e quindi era veramente ormai il parente povero da mettere da parte, anche se poi dopo 73 ci sarà tutta la retorica del ritorno alla ferrovia, la prima crisi energetica, eccetera eccetera, ma quei 10-15 anni persi ormai erano perduti e ce li porteremo come pesante fardello anche negli decenni successivi, a parte che poi comunque la politica dei trasporti in Italia rimarrà discutibile anche in seguito. Questo è quanto, grazie. Spero di essere stato.